Come potete vedere dal titolo della prima slide, io cercherò di mettere in evidenza alcune assunzioni implicite relativamente agli argomenti ontologici di Leibniz e di Gödel. Cercherò, diciamo così, per seguire come dire, una presentazione ordinata, cercherò di, sia nel caso di Leibniz che nel caso di Gödel, prima di tutto di esporre schematicamente i rispettivi argomenti e dopodiché isolare le assunzioni critiche per gli scopi della mia comunicazione e, una volta fatto questo, poi discuterli e vedere insieme. In particolare io faccio quest'ultima premessa e poi entro nel merito delle questioni. Io in generale voglio provare a dire che nonostante sia uso oramai considerare la prova di Gödel come una variante modale della prova di Leibniz, il mio obiettivo principale per questa comunicazione è far vedere invece che non è così, le prove possono essere giudicate indipendentemente l'una dall'altra, per un motivo piuttosto banale, tutto sommato, perché sono due prove che appartengono a due categorie diverse, cioè se dovessimo categorizzare gli argomenti ontologici in questione, Leibniz, e poi chiarirò chiaramente questa affermazione che sto per fare, avrebbe prodotto un argomento ontologico di tipo concettuale, mentre la prova di Gödel è a tutti gli effetti una prova modale. E prova modale significa che le nozioni modali, aletiche, di necessità e possibilità, sono definite in maniera assiomatica secondo la semantica a mondi possibili di Kripke. Ecco, fatta questa precisazione. Qui, andiamo da questa slide. Se seguiamo un articolo pubblicato di recente nel 2013 da Peter van Inwagen, possiamo dire che esistono almeno due versioni dell'argomento ontologico. Una versione concettuale, il cui scopo è tentare di dimostrare che l'esistenza intesa come proprietà, proprio quindi come proprietà del primo ordine, è inclusa nel concetto di Dio, ossia segue analiticamente dalla definizione di Dio, e oltre a questo possiamo affermare l'esistenza di una variante modale dell'argomento ontologico, in cui si cerca di provare qualcosa di molto diverso, come vedete dal secondo punto, cioè si cerca di mostrare che, diciamo così, la proprietà di essere Dio è istanziata in ogni mondo, appartenente al frame in cui gli enunciati della nostra teoria sono interpretati. Quindi adesso forse, diciamo, la precisazione che ho fatto all'inizio, come dire, può risultare più chiara, e questo nella fattispecie è il motivo che mi consente di dire che se è vero che la prova di Leibniz è una prova di tipo concettuale e quella di Gödel è una prova di tipo modale, le due prove devono essere giudicate indipendentemente l'una dall'altra. Bene, messa a punto questa chiarificazione, vale anche la pena dire però che le prove condividono pur sempre qualcosa, cioè dire, il parere diciamo così, della letteratura secondaria sugli argomenti di Leibniz e Gödel, tutto sommato, non è così campato per aria, nel senso che le due prove condividono infatti la stessa struttura generale, cioè l'andamento dell'argomento. Cioè, entrambe sono impegnate in prima fase a dimostrare che è possibile che Dio esista o equivalentemente che il concetto di Dio non sia autocontraddittorio, per poi concludere che è necessario che Dio esista nel caso di Gödel, oppure nel caso di Leibniz, che l'esistenza segua dal concetto di Dio. Bene, questa è la prova di Leibniz. Qui faccio riferimento allo scritto Quodens perfectissimum existit, uno scritto del 76. La prova, devo dire, è una prova tutto sommato elegante, prova elegante perché ha poche definizioni, una sola premessa, vediamo poi, e una conclusione che segue immediatamente da queste due definizioni e dalla premessa che poi faremo vedere. Dunque, la prima definizione è su Dio, cioè come possiamo definire Dio? Dio possiamo definire banalmente come il soggetto di tutte le perfezioni. Che cos'è una perfezione? Qua c'è cercato di schematizzare una frase abbastanza criptica dello scritto di Leibniz. Leibniz ci dice: la perfezione è una qualità semplice, positiva e assoluta, tale che esprime senza alcun limite ciò che esprime. Ora, non è il mio compito né l'obiettivo che pongo per questa comunicazione cercare di rendere senso di quest'ultima affermazione di Leibniz, però l'assumiamo con un caratteristico per vedere dove ci porterà nel corso della prova. Bene. Considerate queste due assunzioni che abbiamo fatto, prendiamo due perfezioni qualsiasi e consideriamo l'enunciato, prendiamo due perfezioni delta e teta, e consideriamo l'enunciato delta e teta si contraddicono a vicenda. Bene, questo enunciato non sembra, dice Leibniz, essere una verità necessaria, perché non è una verità nota per sé, questo infatti è proprio quello che dobbiamo dimostrare, e soprattutto non può essere, la proposizione 1 non può essere dimostrata perché delta e teta non sono logicamente scomponibili. Questo è un effetto immediato della definizione 2. No. Definizione 2 dice che se sigma è una perfezione, sigma deve essere semplice. E semplice, Leibniz intendeva, questo è un effetto della logica di Leibniz. Semplice, qui Leibniz intendeva dire proprio che non può essere più logicamente scomponibile, cioè se sigma è una perfezione, sigma è semplice, questa è l'ipotesi, diciamo, che Leibniz assume, sigma non può essere più scomposto, sigma è ai minimi termini. Quindi, se esprimiamo, diciamo così, con una notazione formale la nostra proposizione su delta e teta, il risultato che abbiamo ricavato, otteniamo questa proposizione qui, questa è la proposizione 2, che ci dice esattamente che non è necessario che delta e teta congiunte implichino una contraddizione. Da cui, dato che gli operatori di necessità, questo quadratino qui, e di possibilità, questo qui, sono duali, da questo ricaviamo immediatamente che è possibile che non sia il caso che delta e teta congiunte implichino una contraddizione. Ed è esattamente ciò che cercavamo di dimostrare quando illustravo la struttura dell'argomento di Leibniz e di Gödel, il tratto comune. Cioè, il concetto di Dio non è autocontraddittorio, cioè è possibile che prese due perfezioni qualsiasi, queste due perfezioni possano essere congiunte senza creare alcuna contraddizione. A questo punto il gioco è quasi completato, perché basta aggiungere che l'esistenza è una perfezione per ottenere la nostra desiderata conclusione, cioè l'esistenza segue dal concetto di Dio. A questo punto c'è qualcuno che complica un po' le cose, però dice: ma è veramente così? Cioè, si può veramente fare questa assunzione che l'esistenza sia una perfezione? Questo è, come dire, è un parere, diciamo così, questa è una questione abbastanza dibattuta. Qualcuno però molto, come dire, autorevolmente ha sostenuto che questa assunzione è illecita, è sbagliata. E perché è sbagliata? È sbagliata perché l'esistenza, qui cito la critica della ragion pura, è semplicemente la posizione di una cosa o di certe determinazioni in se stesse. E che cosa significa dire questo? Significa dire che se noi consideriamo il caso dei 100 talleri, che è il caso che su questo questione ha fatto scuola, il caso di caso, se noi consideriamo 100 talleri immaginari, cioè 100 monete immaginarie e 100 monete reali, quanto al concetto di queste due, di questi due tipi, diciamo così, di monete, non vi è una differenza. L'unica differenza che c'è tra 100 talleri reali e 100 talleri immaginari è che con 100 talleri reali banalmente io posso fare la spesa. Hanno, come dire, i 100 talleri reali, a differenza degli immaginari, hanno un'incidenza sul mio patrimonio. E questa idea, per quanto intuitiva, per quanto semplice, per quanto elegante, ha trovato, come dire, nell'algebra dei quantificatori di Frege, Russell, Quine, quindi diciamo, nella logica ortodossa cosiddetta, ha trovato pieno sviluppo. E difatti qui, diciamo, riporto un commento di un articolo di Intica e di Risto Vilco, che se noi isoliamo qui le prime quattro righe, ci dice una cosa molto importante per il nostro discorso. Perché che cosa ci dice? Dice che l'esistenza, che corrisponderebbe, diciamo, nella prospettiva della logica dell'Ottocento e del Novecento al quantificatore esistenziale, denota, diciamo così, oggetti che a loro volta sono denotati da variabili, che sono relative a un universo di discorso. Cioè, ossia, se noi vogliamo fare, nella logica del primo ordine, quindi nella logica classica, un'affermazione esistenziale, significa che stiamo usando delle variabili che denotano individui già esistenti. E questo riprende, difatti, che cosa? Diciamo così, la citazione che facevamo prima di Kant, secondo cui l'esistenza non è una proprietà reale, non è una proprietà genuina, come la proprietà di essere alto, la proprietà di essere italiano, eccetera, eccetera. Solo che c'è, diciamo così, un dettaglio storiografico che su Leibniz che complica un po' le cose. Perché in un certo senso anche Leibniz non credeva che l'esistenza fosse una perfezione. E qui lo vediamo espresso chiaramente. Cioè, un conto è dire che una cosa realmente esistente sia più perfetta di una cosa non esistente. Ma è sbagliato sostenere che l'esistenza stessa sia una perfezione. E allora, questo, diciamo così, questo tanto è vero che Leibniz aveva nei suoi scritti di logica, questo appare in maniera veramente evidente. Leibniz in un certo senso aveva già intuito che diciamo così, si potessero formalizzare enunciati esistenziali disponendo di un apparato algebrico tipo quello di Frege e Russell. Quindi, diciamo, in un certo senso Leibniz aveva anticipato le considerazioni che Frege e Russell fecero sull'uso dei quantificatori nella logica del primo ordine. E questo appare chiaro dagli scritti di logica di Leibniz. E questo, quindi, citazioni come queste, quindi la consapevolezza che l'esistenza non fosse propriamente una proprietà, ma che dovesse essere considerata come tale nel caso dell'argomento ontologico, bastano a questo signore qui, che risponde al nome di Bertrand Russell, bastano a questo signore qui per accusare Leibniz di existential inconsistency, cioè di contraddizione, di ambiguità esistenziale. Cioè, Russell dice, bene, Leibniz ha un trattamento della predicazione esistenziale che è contraddittorio. Cioè, da una parte dice che nel caso degli individui empirici, contingenti, creati, quindi quelle che Leibniz stesso chiamava le sostanze create, tratta l'esistenza come una proprietà sintetica, quindi come un quantificatore esistenziale, cioè, nel caso di Dio come una proprietà reale. L'ambiguità è talmente evidente che o l'esistenza è una proprietà reale, ma allora contraddice la sua stessa teoria della creazione, perché ogni sostanza esisterebbe necessariamente, cioè se è vero che l'esistenza è una proprietà e segue analiticamente dalla definizione di qualcosa, ogni sostanza esisterebbe in virtù di se stessa, e questo Leibniz non lo credeva, e non lo credeva perché? Proprio perché credeva che l'esistenza non fosse una proprietà. Cioè, l'esistenza degli individui empirici, Leibniz riteneva che fosse una proprietà che oggi in logica si definisce di secondo livello. Ecco, quindi qualcosa che non ha, diciamo, delle caratteristiche intenzionali, cioè che non accrescono le note caratteristiche di un certo concetto. E qui, difatti, lo vediamo, e qui vale la pena leggere per intero questa citazione. Leibniz dice: le creature sono contingenti, cioè l'esistenza non segue dalla loro essenza, differentemente da Dio. Cioè non possiamo conoscere la vera ragione formale dell'esistenza in alcun caso specifico, poiché infatti implicherebbe un regresso all'infinito. Pertanto, per noi è sufficiente conoscere l'esistenza dei contingenti a posteriori, cioè tramite tentativi. Difatti, uno potrebbe ragionevolmente chiedersi, Leibniz avrebbe supportato una dimostrazione a priori, una dimostrazione ontologica, diciamo così, dell'esistenza della Torre di Pisa? Certamente no, e questa citazione lo mette in luce in maniera evidente. Pur tuttavia, se consideriamo questa lettera, che è di 2 anni successiva rispetto allo scritto che ho considerato, prima, la Quodens Perfectissimum Existit, Leibniz qui ci dice una cosa veramente, veramente molto importante. Ci dice, nella regione della verità eterna si trova l'esistenza in atto. E va bene. Non come si trova nel mondo e negli individui empirici. L'individuo empirico è una mia traduzione, il testo latino, purtroppo la lettera non è tradotta in italiano, quindi ho dovuto usare una mia traduzione. Il testo latino dice exemplis. Exemplis l'avrei potuto tradurre come istanze, ma individui empirici mi sembrava la traduzione più efficace, in un certo senso. Quindi, diciamo, l'esistenza non si trova come quella che vi è nel mondo, ma come una certa forma universale dalla quale un essere necessario risulta esistente in atto. E quindi questo, in un certo senso, smentisce radicalmente l'affermazione di Russell sul presunto equivoco di Leibniz della predicazione esistenziale. Perché se noi qui abbiamo che... cioè questa citazione ci dice che una dimostrazione a priori dell'esistenza della Torre di Pisa non la possiamo avere, perché nel caso degli individui l'esistenza non è una proprietà, in questo caso invece l'esistenza qui può essere trattata come una proprietà. E qual è il motivo? Che la Torre di Pisa è un oggetto contingente, esiste certamente, ma se qualcuno chiedesse una dimostrazione della Torre di Pisa, l'unica dimostrazione possibile, e Kant sarebbe d'accordo su questo, e anche Frege e anche Russell, sarebbe qualcosa come, bene, vuoi una dimostrazione, vai a Pisa, vai a Piazza dei Miracoli e osserva la torre. Toccala se vuoi, è un oggetto empirico, devi accontentarti di questo. Ed è esattamente quello che ci dice Leibniz. Per noi è sufficiente conoscere l'esistenza dei contingenti a posteriori, cioè tramite tentative, esperimenti, l'ho usato io. Comunque sia, dobbiamo entrare in contatto causale con qualche oggetto, con un qualsiasi oggetto empirico per avere una sua prova. Ma Dio, si potrebbe chiedersi un teista, quindi un teista alla Leibniz, è qualcosa come la Torre di Pisa? Cioè noi quando stiamo dicendo che Dio esiste, intendiamo dire che Dio è qualcosa che potrebbe anche non esistere? Certamente no, un teista questo lo nega, e questo è il motivo per cui Leibniz aveva ben chiaro, diciamo, questi scritti sono del 1676 e 78, quindi gli anni giovanili. Leibniz per tutta la sua vita ha creduto alla validità dell'argomento ontologico, e è precisamente perché Leibniz aveva questa chiara in mente, questa distinzione tra l'esistenza di un essere necessario e l'esistenza di un individuo empirico, che Leibniz poteva coerentemente sostenere che l'esistenza non fosse una proprietà reale, dando in questo modo ragione a Kant, a Frege e appunto alla logica del Novecento, diciamo così, mantenendo ferma la sua credenza nell'argomento ontologico, proprio perché non bisogna commettere l'errore di trattare Dio come un oggetto qualunque. Dio è l'essere necessario, Dio non è un oggetto empirico, e la sua esistenza, a differenza della mia, potremmo dire, non segue, la sua esistenza segue dalla sua essenza, a differenza mia. E difatti potremmo, questa è una cosa che mi sono divertito a fare, potremmo definire una sintassi leibniziana, in un certo senso, per gli enunciati esistenziali contingenti. Cioè, se noi volessimo esprimere, forti di queste assunzioni su Leibniz, che la Torre di Pisa esiste, useremmo P, qui denoterebbe la proprietà di essere la Torre di Pisa, useremmo, diciamo, la logica classica standard, cioè useremmo un quantificatore esistenziale con una variabile del primo ordine, un predicato monadico e una variabile vincolata. Se invece volessimo dire che Dio esiste, dovremmo usare un quantificatore neutro, cioè che non implica l'esistenza di ciò che la variabile che vincola denota. E dovremmo dire che vi è un oggetto che esiste, cioè che ha la proprietà di esistere, e che è Dio. G, qui denota la proprietà di essere Dio. E difatti questo è, diciamo così, due anni prima di morire, Leibniz nel capolavoro, possiamo dire così, della sua maturità, ci dice effettivamente perché questo, diciamo, trattamento, diciamo, a due facce dell'esistenza deve essere proposto. Cioè, perché gli esseri contingenti esistono e la loro ragione finale o sufficiente può solamente essere trovata nell'essere necessario, che possiede la ragione della sua esistenza in se stesso. Cioè, se non vi fosse un essere necessario, nessun possibile, ancorché reale, potrebbe esistere. E questo, secondo me, per come capisco io Leibniz, diciamo così, ci dà il motivo per spiegare questo suo impegno, questo suo commitment verso una doppia predicazione esistenziale. E quindi con queste considerazioni spero di aver provato a illustrare qualche criterio tale per cui si possa ragionevolmente argomentare che l'obiezione all'argomento ontologico sull'esistenza trattata come proprietà reale di per sé non invalidi la bontà della prova, cioè non vi è nessun difetto logico in sé nell'argomento ontologico che riguardi direttamente l'uso dell'esistenza, diciamo, da un punto di vista improprio, non vi è niente. Chiaramente bisogna fare però delle assunzioni, cioè, ecco, diciamo questo, un conto è dire che l'argomento ontologico è quel tipo di prova che conclude affermando, dimostrando l'esistenza di Dio in maniera neutra. Ecco, io personalmente non condividerei questa presa di posizione. Penso però che l'argomento ontologico sia, almeno nella versione che ho presentato qui, penso sia una prova credibile. Fatte però queste assunzioni che ho cercato di far vedere, che sono tutto tranne che neutrali. Però sono assunzioni secondo me ragionevoli. Poi magari serie di dibattito, più avanti potremo approfondire queste cose. Per quanto riguarda invece la prova di Gödel, allora, dunque, diciamo questo, io considero qui una variante della prova di Gödel, una variante emendata, e il motivo di questa mia scelta è dovuto al fatto che la prova di Gödel è stata dimostrata essere difettosa, cioè Sobel, un logico americano, nell'84, qui cito un testo successivo, ma la sua dimostrazione dell'84, dimostra che la prova di Gödel originaria implica il collasso delle modalità. Cioè, se prendiamo con alfa un enunciato arbitrario qualsiasi, dire che alfa è una verità necessaria e che alfa è una verità contingente è esattamente la stessa cosa. Cioè, la distinzione delle modalità perde di senso. Quindi a questo punto sono possibili due sole strade. O abbandoniamo la prova, oppure la correggiamo. Io considero quella che oggi è la variante che si considera della prova di Gödel, che è quella di Anderson, del 1990, poi nella bibliografia do il titolo esatto. Dunque, brevemente, la prova contiene, quindi, questi assiomi qui fanno riferimento alla variante di Anderson. La prova si compone di 5 assiomi e 3 definizioni. Scorriamo brevemente. Il primo ci dice che il complemento di una proprietà positiva non è positiva, cioè la negazione di una proprietà positiva non è a sua volta positiva, che le proprietà positive sono chiuse sotto implicazione materiale, che la proprietà di essere Dio è una proprietà positiva, che una proprietà positiva lo è necessariamente, e che l'esistenza necessaria è una proprietà positiva. Qui ho scritto proprietà, perdonatemi senza la R. Le definizioni invece cercano di definire i concetti di essenza di esistenza necessaria, quindi l'essenza che Anderson considera è né più né meno un'essenza, diciamo, così, una Aristotelian essence, un'essenza di Aristotele, cioè dice un'essenza è una proprietà che implica tutte e solo le proprietà necessarie di un certo individuo. Dio invece è quell'X, adesso perdonatemi l'espressione un po' cinica, però commentando, diciamo, la definizione emerge questo, cioè Dio è quell'X che ha come proprietà necessarie tutte e solo le proprietà positive, e questa peraltro è un'assunzione che anche teologicamente dovrebbe, come dire, far... potrebbe, diciamo così, far inorridire qualcuno perché lascerebbe aperta la questione che Dio possa istanziare eventualmente proprietà in maniera contingente, e La terza definizione riguarda l'esistenza necessaria, che non è assolutamente trattata come una proprietà, diciamo così, nel senso che Kant intendeva quando commentava l'argomento ontologico, perché è una proprietà assolutamente ben definita, in termini di quantificazione al primo ordine. Cioè, si dice che un X esiste necessariamente se e soltanto se ogni sua essenza è necessariamente istanziata. Quindi questo giusto per dire che la prova di Gödel non si espone, a differenza di quella di Leibniz, ai rischi di un'obiezione alla Kant sull'esistenza come proprietà reale. Dunque, brevemente possiamo ottenere questi risultati in G. Quello che ci interessa principalmente è l'ultimo, cioè, forti di questi assiomi, di queste definizioni, possiamo dimostrare che esiste necessariamente un X che è G, cioè che è la proprietà di essere Dio definita nel modo che ho fatto vedere prima. Qui faccio un'assunzione io, che quindi non riguarda direttamente la prova di Anderson. Siccome la nozione di positività è introdotta nella prova per via assiomatica, cioè non c'è nessun commento extra logico sulla positività, ci sono soltanto cinque assiomi che descrivono queste proprietà positive, ma poi che cosa siano queste proprietà non lo sappiamo veramente. Io faccio questa assunzione. Dunque, se qualunque cosa sia una proprietà positiva, almeno possiamo dire questo, che una proprietà è positiva se è meglio averla piuttosto che non averla. Questo mi sembra un'assunzione piuttosto, come dire, tutto sommato ragionevole, non troppo forte. Non comporta modifiche negli assiomi, anzi può essere derivato questo dal quinto assioma. Se vale questa mia assunzione, vale allora che possiamo definire le proprietà necessarie in termini di proprietà positive e viceversa. Cioè, una proprietà è necessaria se e soltanto se è positiva. Se adesso indichiamo con U la proprietà di essere uomo e assumiamo che anche gli uomini abbiano proprietà positive, ma non tutte, questa è la formula che cerca di catturare questa mia assunzione, cioè qua l'assunzione che faccio è molto semplice, cioè Dio ha tutte le proprietà positive. Nel caso dell'uomo sarebbe un po' superbo sostenerlo, quindi assumiamo che ne ha alcune. E questo segue dalla mia assunzione che una proprietà è necessaria se e soltanto se è positiva. Anche l'uomo ha delle proprietà necessarie. Anche gli uomini hanno proprietà necessarie. Anche, insomma, da un certo punto di vista, che mi sembra essere quello di Anderson, cioè quindi da chi propone un commitment verso le essenze, diciamo, tipo Aristotele, di tipo aristotelico, gli uomini hanno delle proprietà necessarie. Se questo è vero, la differenza che intercorre fra Dio e gli uomini è che Dio, a differenza degli uomini, ha tutte le proprietà necessarie, gli uomini soltanto alcune. Con questa assunzione che ho fatto posso dimostrare, non entro poi nel merito della mia dimostrazione, ma posso dimostrare che la proprietà di essere un uomo è un'essenza di chiunque possieda questa proprietà. Però, ecco, la situazione in cui ci troviamo adesso è che se consideriamo U e G, cioè rispettivamente la proprietà di essere uomo e la proprietà di essere Dio come due insiemi di proprietà, abbiamo detto Dio le ha tutte, gli uomini ne hanno alcune, quindi U è incluso in G. Siccome non sappiamo poi quali proprietà distinguano, proprietà positive si intende, distinguono Dio e gli uomini, possiamo almeno dire una cosa, che la proprietà di essere Dio e la proprietà dell'esistenza necessaria siano incluse in G, cioè nell'insieme che contiene tutte le proprietà di Dio. E viceversa, che le stesse proprietà, cioè la proprietà di essere Dio e l'esistenza necessaria, non appartengano all'insieme delle proprietà positive degli uomini. Quindi, ricapitolando, questa sarebbe la soluzione che staremmo considerando adesso, cioè Dio si distinguerebbe dagli uomini per due ragioni, almeno per due ragioni, cioè per il fatto di essere Dio, cioè per avere come proprietà necessarie tutte le proprietà positive e per esistere necessariamente. A questo punto, il gioco è bello che è fatto, perché questo è esattamente quello che si intendeva dimostrare con la prova. Cioè, E se noi lo assumiamo, diciamo, in maniera assiomatica, la prova perde di ogni credibilità, nel senso che non potrà mai, come dire, aspirare a convincere chi voglia, l'insipiente, diciamo così, difeso da Gaunilone. Perché se è proprio quello che dobbiamo dimostrare, introdurre degli assiomi così forti che coincidono con la nostra conclusione è un gioco che forse non vale la pena, giocare. Ecco, qui vi ringrazio per la vostra pazienza.